Ciao, buongiorno a tutti. Questo è 50 più reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. E io sono Giorgio Donadini e do il benvenuto a tutti quanti. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare, e cioè della fiducia in noi stessi, ingrediente fondamentale per poter anche solo cominciare a pensare di realizzare i nostri progetti, soprattutto se parliamo, come in questo caso, di un progetto digitale dove non abbiamo magari grandissima conoscenza sull'argomento.
Ti sei mai chiesto perché ti vengono in mente delle idee geniali quando ti svegli, ma poi le scarti già mentre stai facendo colazione, decretando che non saresti mai in grado di realizzarle? Di certo potresti smettere di mangiare pesante la sera. Ma assieme alla dieta potresti cominciare anche a credere di più in te stesso. Oggi voglio parlarti di come possiamo migliorare la nostra fiducia in noi stessi, perché al netto delle battute, avere dei progetti realizzabili ci aiuta a vivere meglio.
Eh sì, e l'argomento è proprio questo. E il nostro benessere personale, non tanto il benessere fisico, che evidentemente basterebbe andare a fare un po' di attività, ma il nostro benessere mentale, sempre tra virgolette, non si parla, cioè non voglio parlare di cose psicologico-psichiatriche, ma semplicemente di buone abitudini che possono aiutarci a vedere la nostra vita con un pochino più di ottimismo e soprattutto vedere quello che noi facciamo come ogni giorno come un progetto che ci possa dare delle soddisfazioni sia nel lungo periodo sia ogni giorno. E lo faccio anche raccontando le mie esperienze e di come il podcasting sia entrato nella mia vita prima come utente, perché mi limitavo ad ascoltarli, e poi anche come produttore di podcast. E quindi niente, andiamo e parliamo di questo argomento che io ritengo sia probabilmente uno degli ingredienti fondamentali alla base di ogni nostro progetto. Prima di cominciare, però, vi invito a andare sotto in descrizione sul link per scaricare il mio corso, che in questo momento in cui sto registrando l'episodio è gratuito, ma non lo sarà ancora per molto, quindi il mio video corso sugli obiettivi SMART. Cosa sono gli obiettivi SMART? Gli obiettivi SMART sono uno strumento che abbiamo a disposizione per realizzare i nostri progetti e ci permette di rendere i nostri obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con una scadenza ben definita. Quindi ci sono tutta una serie di strumenti che ci permettono di strutturare un progetto, almeno sulla carta, in modo razionale per poter essere perseguito. Come funziona questo videocorso? Ci sono 12 video che sono ascoltabili anche in formato MP3, ci sono delle slide, appunto delle cose che trattiamo nei video, esercizi pratici per applicare i principi che si acquisiscono durante il corso e diversi video extra di approfondimento che ho messo dentro perché quando l'avevo finito mi sono reso conto che c'erano parecchie cose interessanti da dire sempre sull'argomento. Andate lì sul link e il corso in questo momento è ancora gratuito.
Di cosa parleremo in questo episodio? 1. Cosa succede quando abbiamo una bassa stima di noi stessi? 2. Come possiamo affrontare il problema? 3. Perché è importante avere una buona stima di noi stessi?
Quindi, come sempre, partiamo dal problema. Cosa succede quando abbiamo una bassa stima di noi stessi? Tutta una serie di cose, ma ho cercato di condensarle in 4 punti. Prima di tutto, ci focalizziamo solo sui nostri problemi, difetti e insicurezze. Tutti noi siamo pieni di problemi, difetti e insicurezze. Io per primo ne ho a vagonate e a camionate. E il problema è che ci sono stati momenti, come tutti immagino, della mia vita nei quali non era un gran problema e questa cosa passava sotto traccia, perché vivevo in una situazione nella quale non mi era richiesto di mettermi di fronte alla realtà dei fatti, la realtà della mia vita, se vogliamo dirla così. Ma poi, come succede sempre, e lo impariamo noi che non abbiamo più 30 anni e neanche 40, con il tempo poi ci sono momenti nei quali queste cose si ripresentano. E soprattutto l'ultima volta che mi è capitato, per una serie di vicissitudini di lavoro che mi è capitato in modo molto 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 acuto, ecco, diciamo, mi sono trovato appunto a focalizzarmi solo sui problemi, sui difetti e sulle insicurezze, fino a quando a un certo punto ho detto: per fortuna, Giorgio, mettiti lì e fai qualche cosa, qualunque cosa sia, ma falla. E quindi mi sono reso conto che in quel momento non pensavo a nessuna soluzione, ma mi focalizzavo e mi concentravo su tutti i problemi che avevo. Dopodiché, un'altra cosa è che ci sentiamo in quei momenti inadeguati e incapaci. Io ho fatto tantissimi anni di venditore. Ho avuto, per una serie di necessità, ho dovuto lasciare la mia attività. Ho provato a fare altre cose sempre legate alla vendita, ma con scarsi risultati per una serie di vicissitudini. Ma questo poi ha comportato che, anche se io avevo conoscenze di altre cose, avevo passione per altre cose, avevo competenze anche diverse da quello, comunque mi sentivo mediamente, in tutte le cose che io facevo, inadeguato e incapace, perché in quel momento ero molto deluso e avevo totalmente perso fiducia in me stesso. Altra cosa che è un problema enorme è che in quelle situazioni temiamo il giudizio delle altre persone. Ci inventiamo storie, ci inventiamo mezze bugie, cerchiamo di adattare la realtà, cerchiamo di giustificare la nostra situazione a noi stessi e anche agli altri. E spesso e volentieri questa cosa sfocia nel tentativo di non prenderci le responsabilità che invece sono nostre. Tendiamo a scaricarle sugli alieni, sulle cavallette, su tutte le cose, basta che non siamo noi. E questo perché? Perché già ci sentiamo abbastanza feriti nell'orgoglio, e se poi sappiamo che le altre persone di noi pensano chissà cosa, temiamo che la situazione diventi impossibile da gestire. Poi, nella realtà dei fatti, mi sono reso conto che, insomma, la mia vita era la mia vita e dovevo farci i conti. Dopodiché c'è un problema. Abbiamo il terrore di sbagliare e fallire. Una volta sbagliato e una volta che ci siamo scottati con l'acqua calda, abbiamo paura anche di quella fredda. Significa che qualunque cosa ci venga in mente di fare, abbiamo il terrore di ripetere gli errori. Perché? Perché, tornando al discorso di prima, ma se io poi sbaglio di nuovo, cosa diranno le persone che mi stanno intorno? Io sto parlando non tanto, o meglio, anche delle persone che ci stanno molto vicine, ma anche di quelle che invece sono un pochino più lontane e che esprimono dei giudizi un pochino più cattivi. E quindi, voglio dire, quando noi abbiamo una bassa stima di noi stessi, iniziamo, da noi si dice che cadi nella buca ed è difficile venirne fuori. Sono cose che succedono soprattutto nei venditori. Io mi ricordo che era una cosa che capitava soprattutto nei mesi nei quali i conti non tornavano, soprattutto a livello aziendale, quindi si trasferivano in basse provvigioni, si trasferivano in riunioni, si trasformavano in tutta una serie di cose che mi rovinavano la giornata, rovinavano la giornata dei miei familiari e mi rendevano la vita abbastanza impossibile. Motivo per il quale, nel momento in cui ho mollato il lavoro di venditore, ho cambiato attività nell'attesa di tornare, e nel momento in cui ho avuto più di un'opportunità di tornare, mi sono reso conto che quella non era la vita che volevo e ho continuato ad approfondire le cose che mi piacevano, perché sapevo che tornare lì, o meglio non sapevo, nel momento, ogni volta che avevo l'opportunità di tornare in quel mondo e a fare il mio mestiere, la mia professione che ho fatto per 30 anni, sentivo una stretta allo stomaco, quasi insopportabile. E quindi a un certo punto mi sono detto, perché ammalarmi per non essere in grado di mettere da parte l'orgoglio e dire Giorgio, ricomincia a farti una cazzo di vita e concentrati sulle cose importanti, cioè sul cercare di star bene nel fare le cose che stai facendo. Non era facile, ma ho trovato tutta una serie di cose che poi vedremo. Adesso come però possiamo affrontare il problema? Partiamo da cos'è l'autostima. L'autostima è il giudizio che abbiamo di noi stessi, delle nostre capacità, dei nostri valori e delle nostre qualità. È una componente fondamentale del nostro benessere psicologico e della nostra felicità. È esattamente questo, e cioè è il giudizio di noi stessi, di come stiamo, di quello che facciamo. Ed è evidente che nella vita non sempre possiamo avere un giudizio positivo e non sempre stiamo bene con noi stessi, anche se magari visto da fuori ci sembra sembra alle altre persone che facciamo un'attività che ci piace, che ci soddisfa, che ci riempie di soddisfazioni e che non cambieremo per niente al mondo. E purtroppo la realtà è che spesso e volentieri noi giudichiamo troppo noi stessi, esattamente. E questo comporta che ci creiamo un danno anche quando il danno non ci dovrebbe essere, solo perché le cose non vanno perfettamente come dovrebbero andare. Ma poi c'è un'altra cosa, una caratteristica dell'autostima. La nostra autostima, una cosa che poi ho anche già detto, la nostra autostima non è fissa e immutabile, ma può variare nel tempo in base alla situazione che viviamo. Questa cosa l'ho detta poco tempo fa. Ci sono fattori che possono influenzare positivamente o negativamente la nostra autostima, come le esperienze passate, le relazioni con gli altri, le aspettative che abbiamo di noi stessi e della vita. Il problema è che noi siamo calati all'interno di una realtà e all'interno di questa realtà ci sono degli equilibri che inevitabilmente dobbiamo rispettare se vogliamo vivere serenamente lì. E questa cosa non è la classica cosa che noi possiamo pensare un'isola, per capirci. Siamo all'interno di quest'isola e dobbiamo andare d'accordo un po' con tutti, un po' con tutte le situazioni. Non solo, perché è un qualcosa che si sposta anche avanti e indietro nel tempo, perché la nostra autostima può cambiare, diminuire, aumentare, che è una buona notizia, non che può calare ma che può aumentare, anche per situazioni che abbiamo vissuto, per magari i rapporti che abbiamo avuto nel passato con determinate persone. Sono tutte cose che permettono all'autostima di non essere un punto fisso, ma di essere variabile. Visto dal punto di vista di una persona molto contenta che a un certo punto, come ho detto prima, cade nella buca, è una cosa bruttissima. Ma è anche vero che come tutte le cose brutte ha anche risvolto positivo. Siccome capita, io sfido chiunque che non sia mai capitato di finire dentro questa famosa buca qui, quando si cade dentro sappiamo che ci deve essere anche il modo, non che ci deve essere, che c'è il modo per uscirne, e anche a testa alta. Bisogna a volte sapersi staccare un attimo dalla realtà nella quale si vive, mettere da parte una buona fetta di orgoglio e iniziare a camminare, se è necessario anche ricominciando da quel fatidico punto zero, che è quello appunto che mette a prova, la dura prova, il nostro orgoglio. Perché? Perché magari abbiamo una posizione particolare e ci troviamo a spazzare via tutto e ricominciare. Sono belle esperienze, no, brutte se uno pensa di doverle augurare a qualcuno. bellissime, perché nel momento in cui mi è capitato mi sono ritrovato a dover fare di nuovo i conti con i miei progetti, a tornare a dare valore ad alcuni valori, ad alcuni principi che avevo, e a posizionare meglio l'idea che avevo di me stesso, dimenticando quel coso lì che ero e che non vorrei mai più diventare, ci mancherebbe solo quella, mi viene l'orticaria al pensiero, e inventare una nuova persona. Questo dicevo che è un problema di orgoglio. Ma come possiamo aumentare la nostra stima, la stima di noi stessi, nel momento in cui abbiamo un problema? Per migliorare la nostra autostima dobbiamo innanzitutto prendere coscienza di come ci vediamo e di come ci sentiamo. Il consiglio è quello di prendere carta e penna e cominciare a scrivere. Dobbiamo poi lavorare su noi stessi per modificare le credenze negative che abbiamo su di noi, per sviluppare una visione più realistica e positiva di noi stessi. Allora, esempio mio. Nel momento più nero di quell'esperienza, di quella cazzo di esperienza che ho vissuto, mi sono trovato a non aver nessun punto di riferimento, di essere schifato da tutto, di non riuscire a trovare conforto nemmeno nei miei familiari, cazzata, perché insomma ce l'hanno messa tutta, però in quel momento veramente c'era il temporale, mi pioveva sulla testa mi pioveva dentro, diciamola proprio così, mi pioveva dentro e c'era una bufera dentro, non vedevo un metro di distanza. Ma ad un certo punto, e questo per fortuna, perché nelle varie esperienze della vita mi è capitato di trovarmi in situazioni limite, alcune volte perché mi ci sono trovato per scelte sbagliate, in altre perché la vita mi ha portato lì, perché una serie di vicissitudini mi hanno portato lì, magari non perché lo volessi, ma perché la realtà mi ci ha portato, anche controvoglia e di forza. Ogni volta, fin dal giovanissimo, il modo per riuscire a reagire era cominciare a fare qualcosa. Qualunque cosa fosse, doveva essere un qualcosa. Allora, è banale dirlo che un podcast possa aiutare una persona a rinascere secondo i propri principi e i propri valori. Sembra strano, sembra impossibile. Uno dice, ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, non dire cazzate, dai. E invece no. Ma non tanto perché io fossi messo davanti a un microfono, davanti a un cellulare, camminando avanti e indietro scalzo per il salotto, cercando di raccontare le cose che io sapevo della vendita, ma perché c'era un progetto che dipendeva da me e non sapevo cos'era, non sapevo dove mi stava portando, ma quando registravo e quando mi dedicavo a quello avevo un senso di benessere, quello stesso senso di benessere che nel momento in cui ho ricevuto le proposte che mi avrebbero fatto tornare al mio vecchio posto di lavoro, alla mia vecchia professione, mi ha permesso di non tornarci, perché era un confronto tra sensazioni. Era una sensazione bella di benessere che io non capivo, e un'altra sensazione che invece sapevo benissimo, una stretta allo stomaco che mi attanagliava. Perciò quella cosa è stato il termine di paragone che mi ha spinto a rimanere lì, ad andare avanti, ed era un qualcosa che non dipendeva dai soldi, perché anche oggi faccio un cazzo di podcast che non ci guadagno una lira, sto cercando di avviare un progetto, ma in questo momento ho guadagno effettivo uguale a totale zero. Ma era un qualcosa che a livello personale mi stava dando milioni e milioni. Perché? Perché tutto questo si stava trasformando in un mio entusiasmo, che era quella forza di cui avevo bisogno in quel momento per andare fuori da una situazione critica. Non è che non dovevo pensarci, perché i conti li ho sempre dovuti fare e li ho sempre fatti senza tanta vergogna. Ma c'era un qualcosa al quale potevo rimanere aggrappato, perché nel momento in cui mi veniva a fare quello mi dava quella sensazione di benessere, perché stavo mettendo frutto le mie competenze, perché stavo approfondendo qualcosa di cui ero appassionato e stavo facendo qualcosa di utile per le persone che stanno intorno. Le tre caratteristiche base fondamentali per il quale noi dobbiamo fare qualcosa: per una soddisfazione personale e per essere utili alla nostra comunità di riferimento. Ma anche in questo caso ci sono alcune cose che possiamo fare concrete per, e sempre seguendo le mie esperienze, per aumentare la nostra relazione a noi stessi. Allora, riconosciamo i nostri successi e celebriamoli. Allora, riconoscere i nostri successi non vuol dire che noi dobbiamo scalare l'Everest o dobbiamo fare il progetto più figo della storia dell'umanità. No, no. I nostri progetti, io vi invito sempre a andare in descrizione a scaricare il corso per strutturare degli obiettivi col metodo SMART e avviarli. Ma parlo di piccoli progetti. Un piccolo progetto è fare una puntata di questo podcast, è fare un articolo di un podcast, è fare una qualunque cosa ci possa tornare utile per sentirci vivi in quel momento. Dobbiamo riconoscere di essere riusciti a fare questa cosa e dobbiamo celebrarlo. Come si celebra? Ci sto pensando oggi, mentre sto facendo una cosa diversa, adesso mi sto salutando. Mi ha detto, ma è consiglio, perché una persona può dire, ah, vai, ho sentito gente che dice, ah, io faccio una danza, bellissimo, è vero, fantastico. Altri mi dicono, ah, io sforzo di non mangiare dolci e quando faccio vado a mangiarmi il gelato. E il consiglio che do è di fare un progetto che ci impegnati per un piccolo periodo di tempo. Dopo, col tempo, uno può fare anche un progetto per anni, quando un progetto senza fine, ma all'inizio un progettino scemo che non è mai scemo, dico scemo così, in modo di, è un vezzeggiativo, ecco, un rafforzativo simpatico, è un progettino così che ci tenga impegnato per un po' di tempo. E tutti noi abbiamo voglia di comprarci qualcosa, ma non qualcosa che non possiamo permetterci. Tutti noi abbiamo la possibilità di comprarci quella cosina da 10 euro, 20 euro. E io, per esempio, l'esempio mio è poi del VST della Do, per la quale sto registrando. Un VST costa 20 euro, 30 euro. Anche cose da meno, cosine, magari qualche cosa che mi piace, che andiamo a comprare di attrezzatura, che costa 15 euro, 10 euro. Ma sono cose che quando io vedo dico, ah, lo voglio adesso, giro, vado a comprare, vado. No. Progetto? E quello è la cosa che io vado a comprare nel momento in cui ho realizzato quel piccolo progetto come celebrazione di quello che ho fatto. Questo è un doppio vantaggio, che magari mentre sto facendo mi rendo conto di che quello che bramavo in quel momento di avere a tutti i costi è una cosa che non mi interessa e magari la cambio durante la realizzazione del progetto. Ma è anche uno stimolo, perché se è una cosa che veramente mi fa voglia, dico, cavolo, valga, non vedo l'ora di finire, è un motore. Arrivo alla fine, il giorno che ho finito, vado e mi compro quella cosa lì. Non dico una cosa che non ci si può permettere, ripeto, non vado a comprarmi la macchina nuova e ne vedo, vado a comprarmi un'attrezzatura da 3.500 euro. No, una cosina simbolica, ma che quando l'abbiamo vista e ci fa voglia, abbiamo provato questo desiderio assoluto di possederlo. È un buon motore. Un'altra cosa che dobbiamo fare, dobbiamo imparare che gli errori servono sempre e divertiamoci a sbagliare. Ovviamente io sto parlando di errori, non di fallimenti, perché io sento dei cialtroni che mi paragonano i fallimenti con gli errori. Probabilmente la gente che ha fallito poco nella vita. Nel momento in cui fallisci è una cosa un po' diversa e va trattata in modo diverso. Parliamo degli errori che noi possiamo fare all'interno del nostro progetto, quindi quelle cose che noi possiamo sistemare durante la creazione di quello che vogliamo fare. Ricordiamoci che si sbaglia sempre e va benissimo, anzi, se sbagliamo significa che stiamo facendo cose nuove che ci stimolano. Nel momento in cui non sbagliamo più niente vuol dire che siamo fermi sulle cose che conosciamo. E sfatiamo i pensieri distorti e irrazionali. Io non sarò mai in grado di fare quella cosa lì. Ma chi te l'ha detto? Ma dove vivi? Non esiste. Chiaro che è evidente che bisogna avere un po' i piedi per terra. Nei progetti SMART viene spiegato che bisogna fare le cose, bisogna impegnarsi a fare cose realizzabili e cose importanti per noi e realizzabili. Perché se uno dice, io ho 53 anni, io entro un anno voglio andare sulla Luna. Bello, dai, no, anche no, voglio dire. Ma sulle cose che noi possiamo realizzare, beh, bisogna sfatare questa cosa. Non sono capace, non ho voglia. Io ho un carattere al quale manca la continuità nel fare le cose. e quindi so che lo comincio non lo porterò mai alla fine, ma provaci. E dopo, se non ci riesci, prova ancora, cambia qualcosa. Io ho cambiato 1000 volte fino a quando ho trovato il mio equilibrio, perché quando imparavo una cosa e ascoltavo qualcuno che mi insegnava qualcosa, pensavo di doverlo mettere in pratica come me lo spiegavano, invece no, dovevo declinarlo secondo i miei interessi, secondo le cose che mi piacevano. E un po' alla volta questa cosa declinata a modo mio diventava appunto mia, la mettevo all'interno del mio sistema di produzione e crescevo, creavo la mia personalità professionale, portavo avanti i miei progetti. Io sono sempre stato quello che ha cominciato 1000 cose e le ha lasciate tutte lì, fino a quando mi sono messo davanti a un strumento per mettere giù un cavolo di progetto smart, l'ho messo giù e ho capito che c'erano delle cose che dovevo sistemare e soprattutto mettere da parte il mio ego smisurato, cercando di portare avanti cose realizzabili. Cominciamo volontariamente ad affrontare alcune sfide. Altra cosa, decidiamo di avviare un piccolo progetto. È una sfida che abbiamo deciso di mettere in pratica. Portiamola alla fine e alla fine facciamoci un regalo. Se non ci riusciamo, ripartiamo dall'inizio, vediamo di... Nel corso è spiegato, ho dedicato 10 video a tutte le varie cose che possono farci fallire anche mentre facciamo un obiettivo smart, mentre creiamo un progetto con un obiettivo smart. Ecco, questo è il modo giusto di dirlo. Sbagliato? Bene. Dove ho sbagliato? Come posso risolvere? Riprovo. Questo è il modo di crescere, cioè abbadillate sugli incisivi e possibilmente anche di taglio, perché fa più male. Valorizziamo i nostri talenti, i nostri interessi, le nostre competenze. Quello che ho detto prima. Se non sappiamo qual è il nostro talento, possiamo scoprirlo, ma se noi non facciamo qualcosa non lo scopriremo mai. E anche è probabile che noi scopriremo il talento quando qualcuno ci dice: ah, ma sai che tu sei capace di fare questa cosa, perché il talento è un qualcosa di naturale, è un qualcosa di cui noi non ci rendiamo conto. Quindi il talento è un qualcosa che scopriamo, ma i nostri interessi sono cose che cambiano nel tempo e conosciamo benissimo perché ci appassionano, e soprattutto le nostre competenze. Noi a 50 anni competenze ne abbiamo perché abbiamo lavorato tutta la vita, e se ci pensiamo, anche se abbiamo fatto i lavori più umili e probabilmente visti da fuori più formanti, ecco, della storia del lavoro, qualcosa da insegnare ce l'abbiamo sempre, se non a livello puramente tecnico, a livello di approccio al lavoro. C'è gente, come dico sempre, che ha dei progetti che guadagna per fior di migliaia di euro parlando di pulizie, parlando di torte, parlando di tutte quelle cose che noi non penseremo mai che possano condurre una persona a vivere con quelle cose lì, eppure loro lo fanno. Circondiamoci di persone che condividono i nostri principi e i nostri valori, persone che ci stimano. Allora, questo è un problema, perché tendiamo tutti a circondarci persone che condividono i nostri principi, i nostri valori, ma per un bias, cioè cerchiamo sempre persone che ci diano ragione. Quello che sto dicendo non è questo. Sto dicendo che dovremmo cercare di confrontarci con persone che condividono i nostri principi e i nostri valori e con i quali discutere, con i quali parlare dei disaccordi, parlare delle cose in cui non andiamo d'accordo e condividere le proprie idee senza la paura di essere giudicati. Questa è la forza. Sempre consapevoli però che ci muoviamo all'interno di un perimetro un po' scivoloso, perché una cosa del genere potrebbe portarci a ad appoggiare dei principi e dei valori che tornano al discorso di prima, che sono distorti irrazionali. Perché? Perché il gruppo di persone che ci circonda la pensa così. Tutte le persone che mi circondano dicono: ah, ma a 50 anni secondo me se tu cominci un progetto digitale, poi tu che non capisci niente di digitale, dai vergognati, dai continua a fare il tuo, che dai, svegliati o bevi meno o mangi, come ho detto prima nella intro, mangia meno la sera e così sei più lucido la mattina. No, circondiamoci di persone che provano a fare delle cose. facciamo delle attività che ci piacciono e ci fanno stare bene. Noi dobbiamo ragionare anche molto di pancia su queste cose. C'è qualcosa che mi piace fare? Lo faccio. Perché? L'esempio mio, del podcast. Ok, è una cosa che mi piaceva fare, mi dava una bella sensazione. C'era un senso economico? C'era un senso del progetto? No. Mi piaceva mettermi davanti a un microfono e parlare. Poi ho metabolizzato tutte le cose che mi ha regalato il fare un podcast, ma dopo all'inizio l'ho fatto perché mi piace, ma appunto non c'era nient'altro, c'era solo la soddisfazione di aver fatto qualcosa che mi piaceva. Poi leggendo, studiando, guardando, approfondendo, ho capito che c'era un senso nella soddisfazione che provavo, ma ho cominciato a fare qualcosa che mi piaceva e mi faceva stare bene. Fine a se stessa. Si comincia dalle piccole cose. Dovrò fare un piccolo video corso, no? Anzi un piccolo ebook con degli audio per trattare i principi dell'ikigai, perché queste sono cose trattate con i principi dell'ikigai che sono meravigliose. Cominciare con le piccole cose, non perché ci permettano di strutturare un progetto meraviglioso, ma cominciare da lì per stare bene. Ultimo, diventiamo gentili e comprensivi prima di tutto con noi stessi. Quando sbagliamo, non dire che cazzo, Pira ha sbagliato di nuovo. No, ci hai provato, ci hai sbagliato, vabbè, facciamocene una ragione. Essere gentili e comprensivi intanto ci aiuta a diventare gentili e comprensivi anche con le altre persone, ma poi ci aiuta ad accettare l'errore. Ci provo, la cosa funziona, bene, non funziona, beh, cambierò. Cosa devo fare? Non è che posso ammazzarmi. È una cosa che richiede fatica, è una cosa che richiede di cambiare le proprie abitudini, ma io vedo che la maggior parte delle persone fallisce anche nei progetti più banali. Perché? Perché non ha nessuna pazienza, soprattutto con se stessa. Ho sbagliato, non ce la farò mai, basta, vaffanculo, sei un fallito. Noi a noi stessi diciamo questo. No, non funziona. No. Ok, Giorgio, comprensivo, sbagliato. Mettiti lì, passa qualche bel giorno, farti un giro, non ci pensare, vai tranquillo. Poi quando ti viene la voglia, spero presto, entro qualche giorno, ci riprovi. Questo è il modo giusto di affrontare i nostri progetti. Terzo argomento, perché è importante avere una buona stima di noi stessi. Perché significa che? Perché significa riconoscere che abbiamo dei punti di forza. Tutti noi ne abbiamo. Se poi ci troviamo nella famosa buca, ok, ci sta, ma i punti di forza restano. E valorizzare noi stessi e quindi aumentare la nostra autostima significa riconoscere che abbiamo questi punti di forza, le cose che ci caratterizzano e che vengono apprezzate dalle altre persone. Ci aiuta a prendere atto che le nostre debolezze sono le nostre compagne di viaggio e a volte si rivelano veramente utili. Le nostre debolezze non sono cose che dobbiamo combattere, sono cose che dobbiamo accettare. E soprattutto all'interno dei nostri progetti possiamo trovare il modo di valorizzarle. Non posso spiegare come, perché ognuno ha il suo modo, ma è la strada. Questa è come Mandaloriani, questa è la via, ve lo ricordate, l'avete visto. E tutti noi abbiamo delle debolezze, è inevitabile. Cioè, non siamo super uomini, siamo persone normali con le nostre paure, le nostre debolezze, i nostri vizi, la nostra bassa comprensione di noi stessi, tutta una serie di limiti. Ma queste cose possono, intanto esistono, anche se noi facciamo finta di non vederle, sono tutte lì in fila che si presentano ogni volta che proviamo a fare qualcosa che va contro queste nostre debolezze. Ma soprattutto noi possiamo prenderle e fare in modo che possano essere utili, non tutte perché è difficilissimo, ma possono tornarsi utili. Significa accettare il fatto che per natura abbiamo dei limiti personali. Quando decidiamo di avviare un progetto, spesso e volentieri partiamo dal presupposto che crediamo che di essere invincibili, siamo tutti dei supereroi meravigliosi che stanno salvando il mondo. Col cavolo! Tutti noi abbiamo dei limiti e con questi limiti dobbiamo fare i conti, e ogni progetto deve essere strutturato per superare quei limiti. Se noi facciamo un progetto che non ci fa superare i nostri limiti, è un progetto che ci fa perdere sostanzialmente tempo. Ci sta che a volte facciamo dei progetti così, ma la maggior parte dei nostri progetti deve riconoscere i nostri limiti per fare in modo di poterli superare. significa anche fare pace con il fatto che faremo sempre tanti errori, più o meno grandi e gravi. Errori. Anche questo sul videocorso ci ho dedicato del tempo, questa cosa, perché c'è, bisogna sfatare la cosa che devo fare un qualcosa solo quando ne sono sicuro per evitare di fare gli errori. Ma di cosa stiamo parlando? Cominciamo a fare le cose sbagliandole, riprovandole, sbagliandole. Sembra essere gli scemi dopo aver provato 20 volte la stessa cosa. La 21esima magicamente viene. Oddio, cosa è successo? Ho acquisito le esperienze e le competenze utili e tali che in quel momento mi tornano utili per riuscire a portare a fine quel progetto che prima non riuscivo a portare a termine. Spiegato semplice. Sbatto i denti fino a quando non imparo, e quando ho imparato riesco ad andare avanti. I limiti del discorso di prima. Non dobbiamo mai aver paura di sbagliare. Infine, significa ricordarci che i nostri obiettivi rimangono lo strumento migliore per confrontarci con noi stessi. Abbiamo paura del giudizio delle persone, abbiamo paura di quello che le persone pensano, abbiamo paura del giudizio di noi nei confronti di noi stessi, abbiamo paura di mille cose, abbiamo paura, come ho detto prima, degli alieni, delle cavallette, di tutte cose irrazionali. Cerchiamo di tornare a basarci sulle cose importanti, cioè i nostri progetti. Quando noi abbiamo realizzato un nostro progetto, automaticamente proveremo una bella sensazione, una sensazione che ci fa sentire più vivi, più utili, ci fa trovare di nuovo la gioia di portare avanti qualcosa che ci appassiona. Bene, ma come è scritto qui, dobbiamo ricordarci che i nostri obiettivi rimangono lo strumento migliore, non l'unico, ma il migliore per confrontarci con noi stessi. Sono riuscito a fare qualcosa che volevo fare. Cos'ha di magico questa cosa? Probabilmente niente. Cos'ha di importante? Che stiamo strutturando la percezione di noi stessi in funzione di cose che dipendono da noi e non da altri. Dipendono da quello che noi facciamo ogni giorno per avere soddisfazione in noi stessi e nelle cose appunto che stiamo facendo. Sono cose che possiamo controllare. Non che questi progetti possiamo controllarli, perché siamo calati all'interno della realtà, come ho detto prima, ci sono mille forze che ci spostano, ci tirano. Ma se riusciamo a portare a termine un progetto, quella cosa dipende da noi, è voluta da noi ed è un grandissimo risultato per il quale dobbiamo premiarci. Infine, dobbiamo sempre ricordarci una cosa, e che è una cosa che ho detto prima, ma la ripeto perché è fortissima. L'autostima non è qualcosa che si ha o non si ha, ma qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, e che giorno dopo giorno può essere anche persa. L'autostima è un dono che possiamo fare a noi stessi, perché siamo tutti degni di amore, rispetto e felicità. Essere felici di quello che facciamo, essere contenti, avere una buona stima di noi stessi, non è un dovere, è un nostro diritto. È un nostro dovere cercare di strutturare qualche momento della nostra vita per riuscire ad avere questa sensazione che ci possa accompagnare ogni giorno, perché questa sensazione è quella che fa tutta la differenza del mondo tra dare un voto 2 alla nostra vita a dare un voto 10. Tutto sta a noi e alla percezione che noi abbiamo della nostra vita, dei nostri progetti, della nostra realtà, delle persone che ci stanno intorno, dei nostri valori, dei nostri principi, di tutte quelle cose che fanno di noi ciò che siamo. Noi siamo, è banale dirlo, ma insomma dai, mi sembra il modo forse migliore, siamo fautori del nostro, sarebbe del nostro destino, ma siamo fautori della nostra soddisfazione in noi stessi. E con questo mi sembra di aver detto tutto.
Grazie per aver seguito il mio podcast fino alla fine. Spero che ti sia piaciuto e che ti abbia dato qualche spunto interessante. Se vuoi supportare il mio progetto e permettermi di continuare a creare contenuti di qualità, ti invito a fare una donazione. Nella descrizione di questo episodio trovi il link per donare con PayPal o Stripe, due sistemi sicuri e facili da usare. Qualsiasi cifra, anche piccola, è benvenuta e mi aiuta a mantenere vivo questo podcast. Ti ringrazio di cuore per la tua generosità.
Sì ragazzi, questo podcast nasce per aiutare le persone che non hanno più 30 anni a strutturare un proprio progetto digitale, per appunto dare valore alle proprie competenze e per seguire i propri interessi. Ma serve anche a me perché? Perché quando l'ho cominciato a livello personale era per creare una raccolta fondi che mi aiuti a rendere una professione qualcosa che in questo momento è solo una passione, cioè iscrivermi a un corso di business coach. Quindi cominciare una nuova carriera professionale con dei riconoscimenti. Bene, quindi semplicemente se vi fa piacere e trovate che questo podcast e il mio progetto vi trasmetta qualcosa e vi abbia dato qualche spunto di riflessione o qualche idea, fate una donazione, per quanto piccola possa essere, perché per me è importantissimo. Ora non ci resta che vedere un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti in questo episodio, per poi alla fine dedicarci ai saluti.
In questo episodio abbiamo affrontato il tema dell'autostima, ovvero il giudizio che abbiamo di noi stessi e delle nostre capacità. Abbiamo scoperto che l'autostima non è una qualità fissa, ma che può cambiare nel tempo a seconda delle esperienze che viviamo e delle sfide che affrontiamo. Abbiamo anche imparato alcune strategie per migliorare la nostra autostima, come riconoscere i nostri punti di forza, accettare i nostri limiti, confrontarci con gli altri in modo costruttivo e fissarci degli obiettivi realistici. Infine, abbiamo capito quanto sia fondamentale avere una buona autostima per il nostro benessere personale, per le nostre relazioni e per il nostro successo.
Bene, questo è veramente tutto. Grazie per aver seguito questo episodio fino alla fine, fino alla fine. E ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo argomento. Ciao a tutti e arrivederci.